fatto che Gesù non defletta minimamente dalle affermazioni che sta facendo, nonostante evidentemente si renda conto del montare della contrarietà, uno scandalo del genere, mi pare che possa avere un'unica spiegazione, cioè non avete in voi la vita, che dice nel versetto 53 mi pare, quindi appunto questione di vita di morte, insomma. Quindi, anche se lui appunto sa che prenderanno gli discepoli e che si scandalizzano di lui, però appunto non riflette assolutamente. Un'altra cosa che mi aveva colpito è il versetto 57, dove c'è questa analogia fra noi e Gesù da una parte e Gesù e il Padre dall'altra. Quindi dice come il Padre che ha la vita, ha detto, beh, io vivo per il Padre. Ecco, quindi c'è una forte analogia fra questo noi ricevere la vita tramite ci baci di lui e il fatto che lui stesso riceve la vita dal Padre. Quindi, ovviamente non si può dire che sia un'analogia completa, perché padre è spirito, però dice il Signore, insomma, c'è questa forte analogia. E anche lui a sua volta riceve la vita, in certo senso, nonostante lui dica io sono la via, la verità e la vita, però lo dice in quanto, insomma, in realtà che lui riceve continuamente
al versetto 52, il quale tradotto in italiano discutere animatamente è un verbo molto forte, cioè questi qui litigavano, ma di brutto. E la cosa però curiosa è che litigavano tra di loro, non è che litigavano con Gesù. Litigavano tra di loro, perché questo come si spiega che litigassero tra di loro e non inveissero contro colui che queste parole aveva detto. Possono darsi diverse ipotesi o c'era qualcuno a favore e qualcuno contro le parole di Gesù, quindi litigavano tra di loro proprio perché c'erano due tesi diverse, due posizioni diverse, oppure non avevano il coraggio di rifarsi direttamente con Gesù, per non so quale motivo. È chiaro, siamo però nell'ambito di una sinagoga, siamo nel 159 e dice che questo avviene nell'ambito dell'insegnamento che Gesù sta facendo in sinagoga e quindi probabilmente qualche titolo ce l'aveva o gliel'hanno data la possibilità di parlare. Sono tutti credenti, ebrei ferventi lì, quelli che frequentano la sinagoga, forse la totalità della cittadina, paesotto di Capano, forse no, ma quelli che sono lì sono convinti, ebrei convinti. Ora, non voglio andare a profondità, secondo me avevano ragione. Perché io mi sono. Se dovesse succedere adesso, noi la facciamo tanto facile perché abbiamo l'Eucaristia, ci mettiamo a tavola, ci viene detto che quello è il corpo di Gesù, quello è il sangue di Gesù, noi sentiamo il gusto del pane e il gusto del vino, ma se uno viene qui, venisse qui adesso da noi, mangia la mia carne, beve il mio sangue, come reagire? Cioè, tanto secondo più che il discorso del sangue e della carne con il sangue è un abominio per gli ebrei, un abominio, non un abominio, è un comando preciso di Dio che tu mangerai la carne senza il tuo sangue, perché sangue è ranta, tu non mangerai il sangue. E allora, come dire? Quindi, è vero che Gesù non dimorde dal fatto, io ho pensato anche, vabbè, questo è il testo del Vangelo scritto da Giovanni dopo X anni dai fatti che sono avvenuti in riva là di Tiberiade, in lui c'è già un'elaborazione, sono passati degli anni. Non c'è dubbio che questo è avvenuto e quindi Gesù ha detto queste parole, non c'è dubbio. Però è un racconto posteriore che lui fa e lui va via liscio e fa. Ma la prudenza di tutte queste parole qui rimane. Infatti non a caso, lo leggeremo domani, Gesù quando ribatte dice questo gli scandalizza, non gli dice questo non siete d'accordo, avete degli altri pensieri. No, vi scandalizza, è uno scandalo in sinagoga dietro.
Un po' sulla scia di quello che sento, soprattutto, e mi viene da pensare a quanto è sollecitata la discussione intorno alle parole di papà e che Gesù sta dicendo di sé. E allora appunto Gesù non dice di capire, ma dice di mangiare. E mi sembra che questo debba restare, sento insomma, perché è difficile, impensabile incontrare qualcuno che ti dica mangia la mia carne, bevi il mio sangue, ma è altrettanto difficile capire nel profondo il significato del nostro carestia. Ed è altrettanto difficile sentire nel profondo che non possiamo farne meno e che non dobbiamo farne meno. Per cui mi sembra davvero che questa insistenza, questa appunto fermezza con la quale Gesù si esprime sia proprio a dire non fatene a meno, stateci dentro e fatelo ogni giorno e fatelo quanto più possibile. E per avere la vita, al di là di quello che possiamo capire o non capire, però appunto sì, stare dentro la discussione, ma soprattutto godere del dono ogni giorno.
Cirillo di Alessandria, un autore, un padre della Chiesa, attivo tra la fine del IV e la prima metà del V secolo ad Alessandria d'Egitto, nel suo commento al Vangelo di Giovanni dice che la domanda del versetto 52, come può costui darci la sua carne da mangiare, che non è rivolta a Gesù, ma è l'oggetto della animata discussione tra i giudei che stanno ascoltando il suo discorso, deriva dalla non fede, dall'incredulità. E cita a questo riguardo un versetto del capitolo 7 di Isaia che si trova molto spesso citato anche in altri casi della Chiesa, secondo la versione dei 70, che è diversa dalla versione italiana che noi abbiamo, la quale è fondata sul testo ebraico. Il versetto dice: se non crederete, non comprenderete. Cirillo dice che il problema oggi per i giudei è che non credono e quindi non possono comprendere. Ma domani vedremo che questo problema viene anche Gesù, perché Gesù dirà al versetto 64: ma vi sono alcuni tra voi che non credono. E quando noi non crediamo, ci troviamo di fronte a quesiti più o meno complicati, ma che comunque sono insolubili. E se invece noi crediamo, anche i quesiti più complicati ce li ritroviamo in un'altra luce, in un'altra ottica. Dunque, quello che stiamo vedendo in questo capitolo sesto, il lungo discorso di Gesù alla sinagoga di Cafarnao, è che vi è una situazione di incredulità che è assegnata, questo naturalmente è un gravissimo problema per noi oggi, a una categoria di persone che vengono soltanto qui così chiaramente identificate come i giudei. Non credendo non possono comprendere il senso del discorso di Gesù e non possono neppure uscire dal dilemma che viene nuovamente ripreso da Gesù circa il valore della manna, perché Gesù nell'ultimo versetto, versetto 58, ribadisce quello che ha già detto, e cioè che i padri hanno mangiato la manna e sono morti, mentre chi mangia lui, la sua carne, il suo corpo, chi beve il suo sangue, non muore ma vive in eterno. E poi aggiunge: e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Comprendiamo, se crediamo, che la manna porta alla morte, perché la manna è un cibo materiale, come era materiale quel pane e quei pesci che Gesù aveva distribuito all'inizio del capitolo. Mentre invece chi mangia lui e chi beve il suo sangue vive in eterno, perché riceve un cibo vivo. Questo è il secondo aspetto che è molto sviluppato nel commentario di Cirillo, gli dedica molte pagine. L'Eucaristia è vivente, l'Eucaristia è vivificante, cioè il pane e il vino che noi riceviamo per la potenza dello Spirito Santo e per la preghiera della Chiesa sono una persona, non sono un cibo materiale, una bevanda materiale, sono il Figlio Unigenito di Dio che si è fatto carne. Dunque l'Eucaristia non è un oggetto, ma è una persona viva, che ogni giorno si offre in sacrificio per la sua sposa, la comunità, la Chiesa, e ogni giorno si dà in cibo e in bevanda, perché questa è la modalità essenziale per il prolungamento della presenza di Gesù di Nazareth tra i suoi. Ci sono altre modalità di prolungamento della presenza fisica di Gesù nella comunità umana, ma questa è quella, per chi crede, importante, perché significa l'incontro attraverso il rito con una persona che è Dio. Questo è il punto. cioè Gesù è Dio. E questo fatto che Gesù è Dio era un problema per quelli che non di vista Giovanni purtroppo chiama giudei, era un problema per i discepoli di Gesù che non credevano analogamente ai cosiddetti giudei, ed è un problema per ciascuno di noi. Sembra che ci sia poco da dire. La questione essenziale è se noi siamo veramente convinti che un uomo come noi è Dio, che le sue parole sono spirito e vita per persone come noi che siamo ossa secche in quella valle dove deve soffiare lo spirito, siamo come quell'indemoniato che abita tra i sepolcri, siamo nei sepolcri come Lazzaro, vendati e tutto lenti,